Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria. Ci siamo lasciati nella scorsa puntata con alcune canzoni del repertorio del cosiddetto brigantaggio meridionale e alcune, abbiamo detto, diciamo originali, altre ricostruite soprattutto da quel mondo di cantautori del sud che tra gli anni 60 e 70 ha riportato in auge questo patrimonio che era stato un pochino, anche se vogliamo, censurato da una certa retorica. Ecco, la questione meridionale, di cui torneremo a parlare specialmente in alcune puntate che dedicheremo a un tema fondamentale e tragico nella storia italiana e direi anche attuale nella sua versione contraria. Oggi l'Italia è terra di immigrazione, un tempo è stata terra di emigrazione e ne parleremo. Dicevo, la questione meridionale, con queste migliaia di morti, questa gestione del sud accentratrice da parte di Casa Savoia, no? I soldati del Regio Esercito che vengono chiamati i piemontesi, che devono essere cacciati. E abbiamo detto, una delle tante questioni aperte dopo la proclamazione dell'unità del paese il 17 marzo del 1861. La nostra storia italiana è una storia complicata, è una storia fatta appunto di questioni, le stiamo un po' analizzando una alla volta. Ecco, la questione meridionale, che qualcuno arriva a dire fino a una cifra veramente importante, 75.000 morti contando i deportati e le rappresaglie, e fu fatta di una gestione discutibile anche da parte militare di quegli ufficiali di carriera che appartenevano ai vertici dell'esercito. Tra questi c'è una figura la cui revisione storiografica negli ultimi anni ha portato addirittura a delibere di consigli comunali in alcuni comuni del Mezzogiorno, perché le vie e le piazze che gli erano intitolate vengano tolte. Mi riferisco al generale Enrico Cialdini. Ecco, Cialdini è un personaggio che unisce la vicenda della questione meridionale e della guerra al brigantaggio. Ricordo che siamo nella fase più acuta tra il 1861 e il 65, ho fatto un parallelismo, vi ricordate, con la situazione americana. Sono gli anni della guerra di secessione tra nordisti e sudisti, e anche noi appena nati abbiamo avuto un problema di coesione territoriale. Dicevo, la figura di Cialdini è il trait d'union, il tassello, con un'altra delle questioni che andiamo ad analizzare, cioè la questione veneta. Quella questione veneta che porterà, almeno provvisoriamente, con la terza guerra d'indipendenza, all'unificazione delle nostre terre, delle terre di quello che oggi chiamiamo nord-est, in parte, alla madrepatria. Dicevo provvisoriamente perché tutta la questione, ma ne parleremo quando arriveremo a parlare di grande guerra, della prima guerra mondiale come quarta guerra d'indipendenza per le terre irredente, per Trento, Trieste. Sto registrando questa puntata a pochi giorni dal giorno del ricordo, che ricorda anche il legame storico complesso articolato con le terre dell'Istria, della Dalmazia, proprio da parte di Venezia. È un'altra questione molto importante. Come un'altra questione importante, ovviamente, ma ne parleremo nelle prossime puntate, è quella questione romana e di quel stato pontificio che sin dai tempi nei quali un grande filologo e filosofo rinascimentale, umanista rinascimentale, cioè Lorenzo Valla, aveva posto la questione della falsa donazione di Costantino, cioè quel documento che, secondo la tradizione, Costantino avrebbe redatto una sorta di testamento a Papa Silvestro facendo nascere lo Stato della Chiesa. Ecco, una questione che fin dai secoli dell'umanesimo e del Rinascimento agitava le acque della politica italiana. Ma parliamo della questione veneta in questa puntata. Una questione veneta che noi abbiamo lasciato, se vi ricordate, a quell'11 luglio del 1859, quando con l'armistizio della pace separata di Villafranca, senza fra l'altro informare gli alleati, ci sarà una delle diverse dimissioni di Cavour da presidente del Consiglio, proprio per protesta, Napoleone III aveva terminato in quel mentre l'alleanza con i piemontesi. troppi i rischi, troppi i morti. Ricordate le puntate che abbiamo dedicato, ad esempio, ai canti della Croce Rossa, che nasce idealmente sul campo di Solferino, di San Martino, dalle donne di Castiglione delle Stiviere, e soprattutto da parte dell'opinione pubblica francese la difficoltà di capire quali erano i costi-benefici, cioè il rapporto fra costi e benefici, cioè tutti questi morti francesi a che pro. Ecco, l'armistizio di Villafranca fa sì che il Friuli, il Veneto, aggiungiamo la provincia di Mantova, Mantova è una città importante, è città del Quadrilatero, assieme a Verona, assieme a Peschiera del Garda, assieme a Legnago, restino ancora asburgiche. Si arriva così alla terza guerra d'indipendenza, quella che noi chiamiamo terza guerra d'indipendenza. In verità dobbiamo ricordare che la terza guerra d'indipendenza, così come poi la breccia di Porta Pia che porta a Roma capitale, sono in verità dei fronti di una guerra molto più ampia a livello europeo. La terza guerra d'indipendenza è il fronte meridionale, il fronte sud della guerra austro-prussiana, che è una guerra fondamentale perché è la guerra nella quale la Prussia, che già dal Settecento aveva iniziato questa, diciamo, creazione di uno Stato forte, ha centrato il primo Stato d'Europa a creare la leva militare obbligatoria, non dimentichiamolo, porterà nel giro di 5 anni, da prima alla sconfitta francese nella battaglia di Sedan nel 1870, e poi nel 1871, quindi 10 anni dopo l'Italia, alla proclamazione del Secondo Reich, il Secondo Regno. Primo era stato quello degli Ottoni alle soglie dell'anno 1000, il terzo sarà purtroppo per la storia europea quello di Adolf Hitler, e la proclamazione del Kaiser, Kaiser come lo zar, nome che deriva da Cesare, l'imperatore Guglielmo. È una grande figura, ma ne parleremo, quella del cancelliere Bismarck, che diventa il grande, diciamo, colui che gestisce e dà le carte della politica europea negli anni 70-80. Quindi diciamo che la guerra austro-prussiana è la guerra che porta alla nascita della Germania. Il fronte sud di quella guerra è quella che noi chiamiamo terza guerra d'indipendenza, che è la prima guerra dello Stato italiano, del Regno d'Italia, perché ovviamente né la prima guerra d'indipendenza né la seconda guerra d'indipendenza interessano l'Italia, parliamo ancora del Piemonte. C'è un grande paradosso anche in questa guerra, perché è una guerra che noi vinciamo, noi italiani, perché l'Austria viene sconfitta dalla Prussia. In particolare è la battaglia di Sadova del 3 luglio 1866 che porta all'esito positivo per l'Italia. Un'Italia che paradossalmente perde entrambe le più importanti battaglie di questa guerra. La prima è la seconda battaglia di Custoza, la prima era stata nel 48, il 24 giugno del 1866, quindi una battaglia a terra. E l'altra, rientrata nella nostra memoria collettiva, è la battaglia di Vis, l'antica Lissa, battaglia navale, del 20 luglio del 1866. E quella, secondo alcuni storici, è considerata non la prima battaglia della Marina militare italiana, ma l'ultima battaglia della Marina militare veneta. Perché? Perché gli ordini ai soldati, però parliamo dei soldati austriaci, non dei soldati italiani, vengono dati in lingua veneta. Il grido che usano di battaglia è «Viva San Marco!». Quindi sostanzialmente possiamo dire che la marina austriaca è formata in gran parte da quei marinai che da secoli pattugliavano le coste istriane e dalmate, mentre la marina italiana è una marina che per certi versi ha dei problemi di coesione, di amalgama. Una delle questioni, ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, è il fatto che molti militari borbonici, che vengono ovviamente fatti confluire nel nuovo esercito, non hanno, diciamo, un'adesione così forte, così netta a quello che è il contesto nazionale. Per cui l'ammiraglio Persano, che è il capo dell'ammiraglio Francesco Persano, che è l'ammiraglio della Marina Militare Italiana, perde questa battaglia in maniera assolutamente pesante anche dal punto di vista psicologico. E c'è una frase che non si sa se sia mai stata detta, però è stata a lungo attribuita all'ammiraglio Persano, all'ammiraglio Fontegetov, cioè l'ammiraglio della Marina austriaca, a commento di quella battaglia, cioè navi di legno comandate da uomini con la testa di ferro hanno sconfitto navi di ferro comandate da uomini con la testa di legno. Cioè gli austriaci erano consapevoli che stava iniziando quel lungo, lento, inesorabile declino dell'impero che avrebbe portato l'impero, nonostante insomma i film della principessa Sissi ci vogliono raccontare un'altra storia, alla fine nel 1918. Eppure qua dice le nostre navi, che erano di legno, sono state comandate da uomini con la testa di ferro, con la testa quadrata, a differenza di quelle italiane che non hanno saputo gestire questa particolarità. Cioè gli italiani erano superiori per mezzi, per risorse finanziarie, ma erano disorganizzati e forse, ripeto, una parte dei comandi degli ufficiali non aveva questa grande adesione ideale. Allora perché si arriva alla vittoria comunque? Perché dicevamo, questa guerra è una guerra che si colloca in un fronte molto più complesso, in un complesso gioco internazionale, talmente complesso che non va dimenticato che quando poi, dopo la battaglia di Sadova, ovviamente gli austriaci si rendono conto che il Veneto non può essere mantenuto, per fare un vero e proprio dispetto al governo italiano, cosa fanno? Non cedono il Veneto direttamente all'Italia, ma usano la Francia di nuovo come intermediario, e sarà in una grigia camera di un albergo del centro storico di Venezia che sarà firmato l'atto di cessione. Siamo tra l'8 e il 10 luglio del 1866, anche a Rovigo c'è una via 10 luglio, anche a Rovigo la torre civica di Palazzo Nodari ricorda quei giorni, c'è un bellissimo quadro di Biasin che ricorda la festa per il Veneto, il Polesine che tornano all'Italia, e poi arriverà anche Vittorio Emanuele in visita della città, una città che fu anche ferita da violenze, da scontri, in Tassina ci furono esplosioni, il tetto della Rotonda, il nostro monumento più bello, saltò in aria e il comandante delle truppe austriache di Rovigo pare, secondo la leggenda vuole, lo dice Niccolò Biscaccia, cronista rodigino, salì fin sulla rocca di Monselice per vedere come Nerone Rovigo in fiamme, dopo aver fatto, a proposito di Sissi, fatto saltare in aria il famoso ponte Sissi, cioè il ponte di Boara. Quindi c'è una storia che ci riguarda anche direttamente, fra l'altro con un grande testimone oculare a proposito di musica di quegli eventi, che è Giuseppe Verdi, che in una lettera al suo editore francese Léon Escudier scrive di Cialdini, scrive di Rovigo e scrive fra l'altro di quei forti austriaci su cui l'Istituto Tecnico per Geometri ha fatto un bellissimo lavoro, la professoressa Zennaro, qualche anno fa, che erano tra i forti, ovviamente erano stati progettati da un grande ingegnere che era Sani Soglio, tra i più dotati del nord. Oggi quei forti non esistono più, ma restano i toponimi, il Ponte dei Forti, Spianata, sono località della cintura di Rovigo che ci ricordano questa, come Rovigo ovviamente collocata tra l'Adige e il Po fosse assolutamente strategica da questo punto di vista. È una guerra questa che è una guerra essenzialmente regolare, nel senso che abbiamo detto l'Italia è nata, c'è il Regio Esercito, abbiamo tre corpi d'armata e 12 divisioni comandati dal generale La Marmora sul Mincio e 8 divisioni appunto comandate da Cialdini, che era la cosiddetta armata del Basso Po. Diciamo che storicamente parlando fu in un convegno celebrato a Polesella che si decisero le strategie militari, e non dimentichiamo, lo ricordo, un monumento che si chiama Arco Chigi, testimonianza dell'antica famiglia romana di cui era proprietà anche il palazzo oggi sede della Presidenza del Consiglio, a Melara. Ci ricorda che Melara fu il primo comune a essere liberato del Polesine e del Veneto.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Quelle operazioni militari sanciscono, ripeto, anche se con questo dispettuccio dell'Austria nei confronti dell'Italia, il passaggio da per mano francese, il passaggio del Veneto al Regno d'Italia, che sarà ratificato in quel famoso plebiscito, 21 e 22 ottobre 1866, la potenza dei numeri e delle date. Luca Zaia volle nel 2017 celebrare il 22 ottobre quel famoso referendum sull'autonomia di cui ancora oggi la discussione è all'ordine del giorno, proprio per ricordare, no, la volontà federalista e autonoma dei Veneti. Certo, fu un voto contestato, è un voto palese, abbiamo parlato di Gattopardo nelle scorse puntate, la questione potremmo trasportarla a tutte le altre zone d'Italia annesse al Regno. Parliamo di appena 69 no su 647.000 votanti. Pio Mazzucchi, parlando nella cronaca di Castelguglielmo, del plebiscito Castelguglielmo, dice che votò anche qualche minore di maggior senno. Quindi non possiamo però pretendere, e lo ribadisco ancora una volta, che i plebisciti ottocenteschi, che già aveva iniziato Napoleone, a dire il vero, con questa formula, fossero paragonabili ai nostri referendum. Intanto si trattava di ratificare una decisione presa di fatto a livello internazionale, frutto in questo caso di un esito militare, di complesse trattative diplomatiche, ma soprattutto quello che vorrei evidenziare, che mi dispiace un certo revisionismo venetista oggi non riesca a capire o voglia far passare per vero, è che non era prevista l'opzione C. Cioè, se il referendum per assurdo, il plebiscito meglio, scusatemi, non fosse passato, se avessero vinto i no, non si sarebbe tornata alla Repubblica Serenissima, il Doge, che non esistevano, ve lo ricordo, dal 1797, ma sarebbe rimasto il governo asburgico. Quel governo asburgico che considerava Venezia, col suo antico arsenale, Trieste, Pola, centrali, perché sono aree portuali, che sono aree di commercio. D'altronde, visto che citavamo prima il giorno del ricordo, vorrei dire come la vicenda delle foibe e dell'esodo non sia una questione riconducibile solamente al confronto tra fascisti e antifascisti, la vicenda, insomma, il comunismo, la resistenza titina, ma vada andate a analizzare una prospettiva di lunga durata che parte dalla Repubblica di Venezia, ma che ha come centrale anche le responsabilità asburgiche nel corso dell'Ottocento, quando gli Asburgo andarono a fare leva sulla componente slava proprio sul fatto di aver perso quelle terre. E quindi diciamo che anche questa è una storia che andrebbe analizzata, proprio perché i Balcani sono complessi e proprio perché quelle tensioni ottocentesche nazionaliste poi verranno coperte dal fascismo, dal nazismo e dal comunismo titino dall'altra parte. Con il plebiscito, appunto, arrivavano il Veneto, ma mancavano ovviamente Trento e Trieste. E questo perché? Arriviamo alla fine della nostra puntata andandoci ad ascoltare due brani. Perché questa è, abbiamo detto, una guerra essenzialmente di esercito regolare. Cioè, la presenza del volontariato è una presenza molto molto ristretta, a differenza ad esempio di quanto vedremo con la questione romana, perché manca in maniera significativa la presenza dei volontari. Garibaldi c'è, e Garibaldi, non dimentichiamolo, è l'unico che vince in questa guerra da parte italiana, perché il 21 luglio del 1866, nella battaglia di Bezzecca, riesce a sconfiggere le truppe asburgiche. È la famosa battaglia che tutti conosciamo come la battaglia dell'Obelisco, perché la paura del governo italiano che Garibaldi facesse il passo più lungo della gamba, cioè addirittura potesse puntare potenzialmente verso Vienna, portarono a intimargli di fermarsi, e lui, sempre nel rispetto, nella diversità di opinioni, ma nel rispetto dell'autorità, fa quel famoso telegramma. La conferma di questo aspetto, cioè che è una guerra più regolare che popolare, ce l'abbiamo nel fatto che, e veniamo al nostro focus, che un repertorio musicale della terza guerra d'indipendenza è molto raro, perché ovviamente la mancanza di volontariato in larga parte fa sì che non ci sia quel repertorio che abbiamo visto nel 48, ma anche ovviamente nel 59 e anche nella spedizione nei Mille. Attingendo un pochino a un grande repertorio, che è come sempre quello del mondo delle Teche Rai, ci ascoltiamo un paio di registrazioni che sono di natura popolare. La prima, che fra l'altro fu incisa per la prima volta dalla voce di un contadino emiliano, Gianfranco Casaloi, si chiama Ciappa Cialdini, fu Roberto Leidi nel 63 nella zona di Ravenna, meglio, più che Emilia, zona dove era morta Anita, che riuscì a ricostruire questa canzone dalla voce di questo macellaio dentro Pelacioc, e poi inserita nell'LP Camicia Rossa, antologia della canzone giacobina garibaldina del 79, I dischi del sole, che recita così, è quasi una filastrocca per bambini: ciappa Cialdini, ciappa Persano, ciappa tut quanta estet major, se i ved Garibaldi liga in tun fas, lui botta in tue feu sti brut cazzas. Cioè, dice, prendi Cialdini e prendi Persano, cioè il comandante di terra e il comandante di mare che hanno perso, prendi tutto lo stato maggiore, e se Garibaldi li vede, gli fa un fascio, una fascina, e li butta nel fuoco sti brutti cazzari, cazzasse, cioè questi brutti incapaci. Quindi è una canzone popolare contro l'inerzia dei comandi militari, la figura eroica di Garibaldi, l'unico che vince. Ce l'ascoltiamo nell'interpretazione di Stefano Zuffi, della scuola di musica di Forlimpopoli, una versione del 2013 nell'album Casa del Popolo, canti di lotta, lavoro, resistenza in Emilia e Romagna. Ciappa Cialdini.
Ciappa Cialdini, ciappa Persano, ciappa tot quante stet major, sui ve Garibaldo il leghi tu fa, sui botte in te fusti broccata. Ciappa Cialdini, ciappa Persano, ciappa tot quante stet major, sui ve Garibaldo il leghi tu fa, lui butte in te fusti broccata. Cialdini, ciappa Persano, ciappa tot quante stet major, sui ve Garibaldo i leghi tun fa, sui botte in te fuchs di broccata. E ciappa Cialdini e ciappa Persano, ciappa tot quante stet major, sui ve Garibaldo i leghi tun fa, sui botte in te fuchs di broccata. Cialdini, ciappa Persano.
Bellissime e molto colorite ovviamente queste note, e logicamente siamo in Romagna, non dimentichiamo, ma lo capiremo quando arriveremo a parlare tra non molte puntate di socialismo, di anarchia e poi inevitabilmente dell'arrivo del fascismo, che quella è poi insomma la terra delle passioni più grandi a livello politico. Non dimentichiamo mai che l'eredità e anche il colore, se vogliamo, il rosso della camicia garibaldina passerà proprio al mondo socialista. Quindi questo canto popolare che dice via questi inetti, e ripeto, c'è questo trade union di Cialdini, che è uno dei responsabili delle vicende del Sud e che ritroviamo nella terza guerra d'indipendenza, è invece l'esaltazione della figura di Garibaldi. Ecco, un'altra canzone che volevo farvi ascoltare, ripeto, il repertorio della terza guerra d'indipendenza è molto limitato da questo punto di vista, e è una canzone che è stata registrata per la prima volta anche qua, sempre negli anni 60, nella zona di Bergamo, Brescia, fra l'altro capitali italiane della cultura 2023, sono le zone che hanno dato Brescia, Leonessa d'Italia, gran parte, insomma, Bergamo è la città dei mille, dalle voci di contadine probabilmente nelle zone nel lavoro delle risaie. Si chiama Povero Napoleone. Ora, attenzione, perché questa è una canzone che io avrei dovuto teoricamente farvi ascoltare quando abbiamo parlato di Napoleone, perché è una canzone dedicata appunto a Napoleone, Napoleone Bonaparte, nota anche con il titolo di Viva la Russia, viva la Prussia, raccolta, ripeto, nel 64 a Bergamo, ma ancora prima da Gianni Bosio e Roberto Leidi nel 62, sempre nella Bergamasca, a Cologno al Serio. E poi, diciamo, è stata inserita in diversi LP, La guerra di Belocchio, di Palma e di Badoglio, Addio padre, di Palma Facchetti, ma soprattutto nel Testamento dell'avvelenato di Sandra Mantovani, la cui versione poi ascolteremo. Cosa c'entra con la Terza Guerra d'Indipendenza? Perché nella Terza Guerra d'Indipendenza questa canzone, che probabilmente era stata composta poco dopo il 5 maggio del 1821, poco dopo la morte di Napoleone, fu rivista con il titolo Il canto degli alleati, siccome non dice Napoleone I, non dice Bonaparte, dice Napoleone basta, fu ripresa con un riferimento a Napoleone III e ovviamente alle questioni della terza guerra d'indipendenza. La versione originale dice così: viva la Russia, viva la Prussia, viva la Spagna e l'Inghilterra che ne ha intimato d'una gran guerra a questo povero Napoleone. Quindi Napoleone quasi costretto dagli eventi ad arrivare fino alla grande campagna di Russia di cui abbiamo parlato a suo tempo. Napoleone comincia a dire: povero me, cosa ho mai fatto? Sol per venire a entrare in Russia ne incontrai una truppa, mi hanno fermà. Napoleone comincia a dire: portai una penna, un carimaio, un calamaio, che voglio scrivere in carta bianca con la speranza di ritornare. Riferimento anche ai due esili, no? Quello temporaneo dell'Elba che poi porta ai 100 giorni e poi dopo Waterloo e Sant'Elena. Napoleone comincia a dire: portai una penna, un carimaio, che voglio scrivere la vita mia, che è le 18 anni che faccio il soldà. Ricorda un pochino, ripeto, è più una canzone su Napoleone Bonaparte, che però viene ripresa in tono satirico, ironico, nei confronti di Napoleone III, che, vi dicevo, nella terza guerra d'indipendenza si trova a dover gestire il passaggio di Venezia dalle mani austriache a quelle italiane. Ricorda un pochino, se vogliamo, questo Napoleone che si stufa lui per primo di far la guerra, dice: sono 18 anni che faccio il soldato, voglio scrivere la vita mia, quel partire, partirò, partir bisogna, in cui vi ricordate si diceva che bisognava partire e quindi il problema della leva militare obbligatoria. Con questa canzone ci salutiamo. Nella prossima puntata, anzi nelle prossime due puntate, parleremo della terza grande questione territoriale, cioè la questione romana e quei rapporti complicatissimi tra il mondo cattolico e la classe dirigente dell'Italia appena unita, che provvisoriamente, perché poi bisognerà arrivare al 1929 con i patti lateranensi, si risolverà con la breccia di Porta Pia nel 1870, ma questo è un altro argomento. Ci salutiamo con la voce di Sandra Mantovani dall'EP Il Testamento dell'Avvelenato con Povero Napoleone. Vi do appuntamento con queste note alla prossima puntata di Musica e Memoria, sempre qui dai microfoni di Radio Blu e Tu, e come sempre ricordo che potete riascoltare in podcast, sia dal sito che dall'app, tutte le nostre puntate precedenti in questo lungo percorso nella storia d'Italia attraverso la canzone. Grazie a tutti.
Viva la Prussia! Viva la Russia! Viva la Francia e l'Inghilterra, che n'han timato d'una gran guerra. Napoleone comincia a dire: povero me, cosa ho mai fatto? Sol per venire a entrare a dire: porterà pena e carrimaio, che voglio scrivere
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.